esempio, questo brano è preso dal Vangelo di Marco, capitolo 8, noi potremmo dire dai versetti 27-38. Allora, se voi andate a vedere, è proclamato nella domenica del tempo ordinario 24esima dell'anno B. Perché dico questo? Perché quando la parola di Dio è ascoltata secondo la sensibilità della Chiesa, risuona in un altro modo. Vedrete adesso nel commento che farò riferimento alla prima lettura, a un salmo, a un altro passo della scrittura, in modo da non sviluppare, ho capito, capisco di che cosa si tratta. Che serve qualche volta alla mente, ma al cuore mai. A volte neanche alla mente, ma al cuore mai. Invece, se si ascolta all'interno della comprensione della Chiesa, come è quello della liturgia, vedete che ci sono come delle porticine che si aprono e che fanno entrare qualcosa di inatteso, di non aspettato, ma che porta luce, no? Che porta, diciamo, piccole lucette, via, in modo da approfondire sempre di più. Allora, il brano è questo, lo leggo da qui perché qui è un po' più grosso, ma non ci vedo neanche. Allora, però diciamo tutto, quindi abbiate pazienza, anche se voi conoscete già il brano, proprio poi per sottolineare i particolari. Allora, in quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente, chi dice che io sia? E lo chiede ai discepoli, no? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo, che dovevo dire tu sei il Messia. E ordinò loro severamente di non parlare ad alcuno. E questo è il primo pezzo del brano. Pietro riconosce Gesù come Messia. Poi segue l'altro e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dai sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Terza scena. Interviene Pietro, di nuovo. Pietro lo prese in disprezzo. Qua. Ah, cosa hai detto? Ma che, ma che cavolo stai dicendo? Lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, allora, Pietro lo fa in disparte e Gesù risponde che tutti sentano. Ma egli, voltandosi e guardando i suoi discepoli, quindi sfuggendo a questo essere in disparte, rimproverò Pietro e disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E noi normalmente finiamo qua. Ma il brano, per essere capito, ha anche una quarta scena. E la quarta scena è questa. Ora, Gesù ha parlato apertamente ai discepoli, ai suoi apostoli. Adesso estende a tutti. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e per la mia la salverà. E poi ci sono anche altri versetti, ma la sostanza è detta da questo. Sono quattro scene. Questo è il brano. Per comprenderlo, provate a tener conto di questo contesto. Allora, qui siamo a metà, quasi la metà esatta del Vangelo di Marco. Quello che sta avvenendo dà una svolta completamente diversa alla predicazione di Gesù. Come mai? Questa svolta è spiegata in questi termini. Allora, Gesù è già conosciuto, ha già predicato, ha già fatto miracoli, ma l'hanno riconosciuto per quello che è. Lui si è guardato bene dal dire in realtà chi è. Si è guardato bene. Voi sapete che nel Vangelo di Marco, praticamente gli unici che sanno chi è sono i demoni. Il Vangelo, se si legge senza schemi mentali, guardate che è molto strano, però è molto molto realistico rispetto a quello che è la vita dei nostri cuori. Allora, solo i demoni conoscono, e Gesù dice sempre: taci, esce da costui, taci, non rivelare. Perché? Perché i demoni che conoscono che lui è il Messia non sanno ancora come lui manifesterà quella realtà che loro, diciamo, in teoria conoscono, ma di cui non possono godere il frutto, perché il Messia è venuto per salvare, il demonio non può essere salvato. Quindi il demonio conosce, ma in realtà senza conoscere niente. Se Gesù obbliga a tacere è perché sa che nessuno è pronto ad accogliere il segreto di Dio. Ricordate che noi siamo sempre in questa condizione, non siamo mai pronti ad accogliere il segreto di Dio. Secondo questo racconto di Marco, a questo momento della vita di Gesù, direi di quel tentativo di raccogliere i discepoli, di farli stare con lui in modo che possano capire, è giunto il momento, dice, scopriamo le carte, proviamo. Ecco il via larga. Ma cosa si dice di me? Non è che Gesù è curioso, è solo per far emergere poi la domanda vera, no? Allora, se io gli chiedo di primo acchito, così, a bruciapelo, dove sta la differenza tra quello che pensa la gente e quello che dice Pietro? Guarda, cioè, noi sappiamo che Pietro riconosce, ma in che cosa, diciamo, è diverso? Perché anche gli altri immaginavano un grande profeta, quindi un grande inviato, no? Dove sta la differenza? Noi non riusciamo mai a cogliere. Allora, la differenza sta: tutti gli altri dicono che quel profeta lì sta preparando la venuta del regno di Dio, che Dio verrà a realizzare. Pietro dice: è lui, non un altro. La differenza è, perché tutti si rendevano conto delle cose belle che faceva Gesù, tutti erano in attesa, quindi già dire lui, non so, tipo, è il profeta che deve essere inviato, no? È l'Elia redivivo che ritorna, è chiaro, è in questa prospettiva di accogliere il regno di Dio, ma non manca quel riconoscimento che Pietro dice, ma lo dice con la lingua. Perché poi, quando Gesù cercherà di spiegare la modalità con cui il Messia realizzerà quel regno di Dio, e l'altro si tira indietro. Ma vi faccio una domanda: ma perché Pietro si tira indietro? Guardate che Pietro è un uomo coraggioso, è un uomo generoso.
Non, perché non capisce,
non era preparato.
Allora, è solo per rendere il Vangelo più vivo, Allora, Pietro deve aver fatto questo ragionamento. Pietro conosceva le scritture. Il gruppo dei discepoli già da tempo avevano seguito Giovanni Battista, che predicava, in modo da prepararsi all'avvenuto del regno, che sarebbe venuto di lì a poco. Giovanni Battista dice, è lui, ecco l'agnello, no? È lui. Allora, i discepoli di Giovanni Battista seguono Gesù. Poi lo seguono per un bel po'. Quindi vedono quello che Gesù fa, ascoltano quello che Gesù dice, ma è come dire, c'è un grande fascino. E nello stesso tempo, dove va a finire? Dove arriverà? Allora, il ragionamento è di questo tipo. Pietro sapeva, e in questo senso interpreta bene il pensiero del gruppo degli apostoli, che i compagni del Messia avrebbero goduto la gloria del Messia. Ma se il Messia finisce male, i compagni del Messia finiscono male anche loro, Allora, la reazione è: ma se noi abbiamo fatto tutto per essere compagni del Messia, perché questa realtà è la più grande, la più desiderata, quindi abbiamo rispettato tutto, ma se il Messia va a finire male, cosa c'è servito? Ecco che rifiuta. Allora, Gesù quando rimprovera, non è che rimprovera Pietro, come dire, che gli fa una ramanzina, è che illustra nel rimprovero ciò che nel profondo avviene. Chi rifiuta la modalità del Messia di presentarsi come tale e sarà preso, condannato, giustiziato, eccetera, chi rifiuta questo, vuol dire che partecipa della gloria di questo mondo. Chi è il principe di questo mondo?
Il diavolo.
Allora, non accettare il segreto di Dio significa seguire il principe di questo mondo. Quando Gesù fa questa reazione, che noi abbiamo esagerato, poteva capire, no? Ma a questa reazione, noi diciamo esagerata, ma è la verità, cioè lui fa emergere la verità e la dice sempre davanti a tutti, non a chi ne sono. Questo dire la verità è: se voi seguite i vostri pensieri, vi troverete nell'ottica del demonio e il vostro cuore dove finirà? Quello che voi cercate non lo troverete mai. Allora ecco l'esortazione. Poi, non contento, estendi a tutti. E come si dice? E anche voi tutti. Se voi volete, volete seguire, no? Quello che è il principio della gloria di questo mondo, voi non troverete nulla, vi troverete dall'altra parte della sponda. Cioè, voi rinnegherete il vostro Dio. Allora vi faccio un'altra domanda, che è utile fare queste domande. Voi sapete che Gesù, prima di predicare e dopo il suo battesimo, è tentato nel deserto. In che cosa Gesù è tentato? Di andare a ballare la sera? In che cosa è tentato?
Nella fiducia di Dio.
È tentato di non voler fare la volontà di Dio, ossia.
Allora, per rendere un po' plastica la cosa, il Messia è venuto per salvare gli uomini, diciamo con un'immagine, Il diavolo dice: guarda che l'uomo, li conosco meglio io di te. Se tu gli fai vedere qualche grosso prodigio, esempio, quello del Dio a queste pietre che diventano pane, se tu soddisfi i desideri degli uomini, sono tutti ai tuoi piedi, non c'è problema, li conosco bene. Poi, se tu ti butti giù la pianta del tempio e poi invece di sfratellarti fai oh, e plani bello bello, naturalmente corroborato dalla citazione del Salmo che no, gli angeli ti soccorrono, gli uomini resteranno tutti a bocca aperta, saranno tutti ai tuoi piedi. E poi aggiunge, se tu ti mostri pieno di gloria, gli uomini che amano questo ti vengono dietro, quindi ti do tutta la gloria di questo mondo. Basta, basta, una piccola cosa, basta che tu dica che te l'ho data io. A me interessa solo questo. E Gesù deve verificare. Allora, la tentazione di Gesù non è come persona, è come Messia. Il demonio non è proprio, sarà cretino, ma non come pensiamo noi. Nel senso che lui non può andare contro direttamente a un profeta del genere. Lui si insinua nel fatto che io accorgo quello che tu vuoi fare, ti suggerisco un modo più veloce, un modo più rapido, un modo più come si dice, efficiente per ottenere quello che vuoi. Quando Gesù deve rifiutare la modalità mondana di cui il principe di questo mondo è detentore per compiere le opere di Dio. Una piccola deduzione, da una solita. Uno mi offende. La reazione è: io voglio ristabilire il mio diritto. Ma questo non fa ancora parte di una mentalità mondana? E chi detiene il potere della modalità mondana? Se voi tenete l'offesa, da che parte state? Eppure è così facile lasciarla? Ecco, in questo capite la situazione di Pietro. Non so se sono riuscito a illustrare la vivacità del testo. Perché riguarda la dimensione del nostro cuore costantemente. Allora, quando alla prima domanda, no? La gente gli dice che io sia, la riprendo, dicono Giovanni Battista, Elia o uno dei profeti. Allora, il valore è questo. Erode pensa che Gesù è Giovanni Battista risorto. I discepoli, da buoni conoscitori della scrittura, pensano che sia il ritorno del profeta Elia. Ricordate la profezia, no? Che Elia ritornerà, cioè, è stato rapito, no? Sul carro di fuoco in cielo e ritornerà per radunare il popolo e prepararlo all'avvento del regno di Dio. Allora, Gesù sembra la persona più espressiva di questo. Allora pensano che sia questo Elia, la piccola, piccolo codicillo. Voi sapete perché Elia è stato trasportato in cielo su un carro di fuoco?
No.
Allora, c'è un'antica storiella ebraica che mette in scena, quindi in storia, i pensieri di Dio. Dio vede che ha scelto il suo profeta per difendere il suo onore. Elia è quello che ne ha da dire a tutti. Tanto che quando va contro i profeti di Baal, no? Li fa fuori tutti, no? Ma non contento, non tollera una fede tiepida. Quindi chi ha la fede tiepida viene morire, fatto fuori. E lui è così pieno di zelo per Dio che sembra che sia l'unico ad adorare Dio. Voi ricordate che quando ha quella rivelazione sul monte, no? Sul monte Carmelo, e che gli dice, no, Dio non è nel fuoco, non è nel terremoto, è nella bretta leggera, non so se voi avete notato la estrema contraddizione della risposta e al massimo della rivelazione. E poi il profeta si sente dire, ma cosa ci fai qua tu? Non avete... andate a leggere, direi proprio nel concreto, cosa ci fai tu? È come se Dio dicesse, ma che ti credi? Guarda che io ho riservato altri 7.000, no? Senza la tua opera. Quindi cosa fai qua? Vai a fare quello che ti dico. Allora, nella tradizione ebraica, Dio è come se avesse ragionato così. Se io lascio vivere il profeta, questo mi distrugge tutto il popolo. Se io non ho più il popolo, cosa mi serve il profeta? Allora, perché se c'è tu? Perché il popolo? Allora, non è in ragione di chissà quale grandezza del profeta. Tiriamolo io, se no fa fuori tutto il popolo. Ma se non c'è più il popolo, perché ho mandato il profeta? Va bene. Allora, i discepoli pensano che sia Elia che ritorna. Oppure si dice uno dei profeti, ma in realtà non è uno dei profeti, è quello che nella tradizione sempre ebraica è chiamato un profeta, non uno tra tanti, ma uno. È difficile tradurre, cioè noi diciamo letteralmente traduciamo uno dei profeti, ma il testo dice un profeta, profeta numero uno. Allora, l'immagine che c'è dietro questo del profeta è quella di Geremia. Non so se voi sapete che molte cose che sono descritte di Gesù nel Vangelo hanno come sottofondo la descrizione dei tratti del profeta Geremia, perché Geremia è stato imprigionato, no? Ha subito la condanna a morte anche senza essere eseguito, poi alla fine è dovuto andare in Egitto, che tutta la vita lui l'ha impiegata per dire non facciamo patti con l'Egitto, e lui finisce in Egitto. Cioè sembra la persona, dal punto di vista dell'annuncio della parola, quella più significativa di quello che poi è stato l'esito della vita di Gesù. Allora è per quello che quando si dice un profeta si pensa al profeta Geremia. Tutte queste cose erano ben note anticamente, ma noi neanche più le sappiamo. Comunque, sempre hanno a che fare, Gesù sarà un grande, un grandissimo, soprattutto, ma uno che prepara l'avvento del regno che Dio stesso attuerà. Pietro dice, no, è lui quello che attua il regno di Dio. Allora, da questo punto di vista, dire è lui significa riconoscere la sua divinità. Non viene semplicemente a nome di Dio, non viene semplicemente facendo una cosa che Dio gli ha comandato, viene in persona, direttamente come Dio. Quindi è una liberazione enorme. Se voi leggete Giovanni, in Matteo Gesù dice, beato te figlio di Giove, no? Non la carne e il sangue ti hanno liberato. Quindi questa è una grande liberazione, ma il suo cuore è pronto ad accogliere la portata di questa liberazione? No. Allora Gesù è la prima volta che cerca di illustrare il segreto di Dio che lo riguarda agli apostoli, perché Gesù ha preso così sul serio la fede di Pietro che incomincia a rivelargli la verità della sua, diciamo, della sua storia, la verità del suo mistero. Ma Pietro non è pronto, diciamo, no? Allora quando Gesù ribatte Pietro e disse: va dietro me Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, illustra quello che era stato il contenuto della sua tentazione. Noi dobbiamo comunque stare dalla parte di Dio se vogliamo godere il regno di Dio. Allora qui c'è come dire, in sottofondo un altro passo dell'Antico Testamento, ed è il passo dell'Esodo, di Esodo 33, versetti 20-23, là dove Dio si rivela a Mosè, ma gli dice: tu non mi puoi vedere di volto, solo di spalle. Vi ricordate, no? Diciamo il bravo, no? È come se gli mettesse una mano davanti, no? Lo fa stare nell'incolo della roccia e lui passa, e Mosè lo può vedere solo di spalle. Non so se voi avete mai riflettuto cosa vuol dire vedere di spalle Dio. Mai. Allora, Dio non può essere visto direttamente. Vedere di spalle vuol dire accettare di andare là dove Dio ci porta. È sempre l'immagine, non è Dio o Gesù che è dietro a spingerci per andare avanti. È Lui che è avanti e noi andiamo dietro. Allora, vedere Dio di spalle significa seguirlo per dove ci porta, in modo che la sua promessa si compia e noi possiamo accorgerci, gustare, essere riempiti dell'amore che ci vuole testimoniare. Questo di spalle significa anche vai dietro a me. Perché? In quel caso Pietro ha voluto mettersi davanti a Gesù. È come se Pietro dice: ti do io il consiglio, io so come stanno le cose, tu fai come ti dico io. Gesù può accettare una roba del genere? No. Ma questi, tutti i nostri pensieri, sono tutti consigli a Dio di dove deve, come deve fare. Infatti di nuovo l'esempio dell'offesa, no? Voi provate a tradurre i pensieri, voi leggeteli, tutti i consigli che noi diamo a Dio su cosa deve fare. Non state lì a dire non va. Mettetevi proprio così, come questo brano. Pietro sta consigliando a Gesù cosa deve fare. Voi sapete che chi consiglia sta davanti. E se noi stiamo davanti, non vediamo più niente. Non c'è più il Signore che cercavamo. Bisogna sempre stare dietro. E anche un altro valore. Prendete un comandamento. Siate miti. È uno dei comandamenti che ricorre sovente nelle lettere di Paolo, ma anche di Pietro, no? A volte addirittura vorrebbe dire siate gentili, gentili come dire, di animo, di tratto, no? Di sentire. Quindi siate miti. Però a voi donne, siete proprio miti? No, allora, se non avete la mitezza, come fate a darla? Questo vuol dire stare dietro. Stare dietro vuol dire quando tu accetti il comandamento di Dio e lo esegui sulla fiducia sua che te l'ha dato, tu stai dietro. Cioè tu, mentre realizzi quello che ti è stato comandato, lo tieni anche tu. Cioè stai dietro. Noi diventiamo miti a furia di dare mitezza a tutti, ma la possiamo dare non perché ne abbiamo in sovrabbondanza e quindi la elargiamo, ma perché abbiamo così fiducia in colui che ci ha comandato di darla che effettivamente il nostro cuore è capace di farlo, e poi scopre che diventa mite. La promessa della parola si realizza solo accettando di metterla in pratica. se voi volete capire prima e poi mettere in pratica, non riuscirete mai. L'unico modo è poi stare dietro, non davanti. E a volte faccio questa battuta, faccio questa battuta, Dio da noi vuole poco, tanto o tutto? No, di più! Vuole quello che noi non abbiamo. Di più! E i comandamenti sono tutti in questa ottica. Noi diamo al nostro prossimo quello che non abbiamo sulla fiducia di colui che ci comanda. Pensate alla povera vedova, sai, quando Gesù sta lì a vedere, no, le persone che arrivano a mettere i soldi nella cassa del tesoro per il tempio, no? E poi fa l'elogio, no, della povera vedova che ha dato due spicci. Non so se voi, il testo greco è molto complicato, noi traduciamo più o meno così. Gli altri hanno dato il superfluo, lei ha dato quello che aveva per vivere, ha dato tutto quello che aveva per vivere, no? Ma il testo dice, lei ha dato di quello che le mancava tutta la sua vita. Il testo letteralmente dice, ha dato di quel che le mancava tutta la sua vita. Allora, pensando, ragionando su quello, come mai il testo del Vangelo usa così, e un monocolonino ortodosso, mi ricordo, ne aveva fatto comprendere questa cosa, che è molto bella. Allora, dove sta l'elogio di Gesù per questa donna? L'ha elogiata perché è generosa?
Per la fiducia.
Ma va a dire, qual è la punta dell'elogio? Perché questa donna non sa niente. Gesù che l'elogia, ma l'elogia davanti ai suoi apostoli. Ecco, noi dimentichiamo sempre dei particolari assolutamente essenziali per capire. Questa donna è povera, ma lei si sente a pieno titolo membro del popolo santo, ed è un dovere del popolo santo partecipare alla santità del popolo portando l'offerta per il tempio. Lei è poverissima, ha solo due spiccioli, ma li porta. Lei non vuole avere meno dignità degli altri. Ma perché li può portare? Perché dopo non resta più niente. Ma perché li può portare? Perché ha fiducia nel Dio che soccorre i poveri. Lei esprime un comandamento. Ogni ebreo portava al tesoro quello che poteva. Quindi lei vive il comandamento. Ma nel suo caso vivere il comandamento voleva dire condannarsi alla fame. Ma lei non segue questo. Lei segue la forza del comandamento e la fiducia in colui che le ha dato il comandamento. Allora, l'elogio è sulla fiducia. Lei non sta a calcolare che dopo non ha più niente. Lei sta a calcolare che siccome Dio chiede, lei dà, e come Dio ha promesso, darà Dio a lei. La forza sta lì, ma non è l'esempio dei comandamenti. Allora, facciamo l'esempio: amore del prossimo. Noi, se amiamo il prossimo, in qualche modo aspettiamo che anche il prossimo poi ami noi, non direttamente, ma indirettamente sì. Tanto che noi siamo profondamente offesi, non quando riceviamo semplicemente un'offesa, ma quando la riceviamo dalla persona verso la quale abbiamo fatto tante cose buone. Non è così. Se fosse non so, tu vai per la strada, ma dico io una volta. Allora, ero a Roma, scendo dall'università di San Tommaso. C'è una piccola discesa che poi confluisce in una strada che si mette sulla via nazionale, che è una grossa strada. Allora, Io scendo alle 11 del mattino, non avrei finito le lezioni, scendo e in fondo, a 50 metri, no, magari di più, vabbè, 50 metri, c'è così, una donna vestita di nero che punta il dito, così, ero l'unico, poi sono guardato indietro, non c'era nessuno, allora dico, questo qui ce l'ha con me, così, e comincia, disgraziati, fedenti, voi preti, cos'è? Io sono sempre da sola. Allora, vengo giù, adesso cosa faccio? Allora, vabbè, sopporta, e quindi, io non ho fatto niente, però i peccati ce l'ho, me li fa scontare. Allora, vado giù, e poi, mentre arrivo vicino, che io devo girare, no, per andare nella tramvia, io vedo che lei non cambia la posizione della mano, ma mi sono accorto che era fatta. Però ormai la prova era già avvenuta. Allora, grazie a Dio quella volta l'angioletto mi ha detto, accetta, non hai fatto nulla adesso, ma l'hai fatto prima e potrai anche farlo domani. Accetta che tu sia svergognato davanti a tutti. La prova superata. Quando io poi ho girato, mi sono accorto che dietro di me poi venivano tanti altri e lei non sempre lì, no? Poi dopo ho chiesto, dice no, è una malata che a volte si mette lì tutta la mattina e comincia, no? Però per me è stato, io me la ricordo ancora come esperienza, perché quella giornata lì tre cose così mi sono capitate. Sentendo in treno uno si alza solo perché sono sacerdote, qui c'è puzza e va via. E poi non ha trovato posto, ha dovuto ristorare quel posto lì. La prova mia l'ho persa, perché io ho fatto peccato. Ho giudicato male, cioè, non ho sopportato la prova, e non era simpatico però, però diciamo, era un giovane sacerdote. La seconda l'ho superata, e dopo quella scena lì vado in libreria e chiedo, questo qui che aveva un diavolo per capello si alza e mi investe con improperi di ogni tipo, però ormai ero agguerrito, ho detto, Signore, benedetto il tuo nome, chissà cosa devo scontare. E anche la terza prova superata. Il superare la prova è in funzione non di quello che ti fa l'altro, ma in funzione di come stai con il tuo Signore. Se tu accetti la cosa del tuo Signore, allora tutto è a tuo vantaggio. Se tu non stai con il tuo Signore, tu ti devi difendere. Se però ti difendi, vuol dire che hai la coda di paglia. Vuol dire che da qualche parte, proprio apposta, non lo sai. Allora, è uguale per la vedova, no? L'aver dato questo, che è tutto quello che aveva, era la testimonianza della, è così totale, la fiducia in quel Dio che mi comanda, come diciamo un membro del popolo eletto, di dare l'offerta al Tempio, come mi ha comandato questo, lui ha fatto la promessa, compierà la sua promessa. Tra l'altro, questa fiducia in Dio la costringerà ad accogliere la solidarietà dei suoi fratelli, perché qualcuno avrà dovuto pensare a lei. E ricordate, voi poi che anche proprio come esperienza, una provvidenza, quando voi vi fidate di Dio, Dio manda un angelo presso qualcuno perché pensi a voi, ed è sempre così. Allora, a volte nelle cose materiali, per chi fa esperienza, ci arriva, ma nelle cose spirituali non è mai scontato. ripeto, pensate sempre all'offesa. Noi non siamo mai pronti a credere a questo punto, diciamo in maniera così autentica, verso Dio. E non potendo credere a Lui, noi cerchiamo presso il fratello o la sorella quello che non può darci. E siamo in guerra. Allora, la deduzione, ma poi, perché adesso è diventato troppo tardi, va bene, e poi aggiungerò qualcosa di pomeriggio. La prima condizione per poter riconoscere in verità il Messia è quello di rinunciare a ogni prospettiva mondana. Se no, in qualche modo, noi vogliamo andare a Dio, ma con la mentalità del principe di questo mondo. Non saremo mai dalla parte di Dio. Noi faremo cose buone, ma ci troveremo sulla sponda opposta di dove si trova Dio. Cosa ci è servito a fare quel bene? Ecco, questo è l'aspetto drammatico della vita, ma è anche l'aspetto, come dire, veramente consolante per il nostro cuore, perché in gioco non è il bene che facciamo noi, è la fiducia che diamo al nostro Dio. Ecco, questa è la... E se voi potete basarvi, no, sulla... credo che sia una caratteristica vostra, almeno quando io ho parlato con le vostre suore, ormai io... Dice, in ogni parte d'Italia, mi manca solo di andare alla piccola casa a Torino, e poi li ho girati quasi tutte le comunità delle suore del Porto Remo. Pensate all'esperienza della provvidenza. E non è in gioco semplicemente il fatto che, come dire, no? Che voi vi fidate di Dio. Perché se voi vi fidate di Dio, Dio vi fa scoprire la solidarietà degli altri, cioè manda un angelo presso altri perché la sua serva non possa mancare di quello che Dio ha promesso. Credo che sia una cosa costante nella vostra vita, per quello che intuisco io. È quello che intuisco io, no? Infatti è un aspetto che mi piace tanto, allora fallo tutto e volete. Però a livello poi interiore questo non è scontato, fa parte del cammino spirituale e sempre corrisponde a: ma noi crediamo davvero a Gesù come Messia? Oppure siamo ancora lì ad aspettare che qualcun altro arrivi, perché non è sufficiente credere a Lui per godere del regno di Dio? Capite? E poi oggi aggiungo ancora qualcosa e poi andiamo avanti sempre in questo modo, al secondo annuncio e al terzo.
Devo, grazie.